Orbene, come dice, no? Qualcuno dice orbene. È bene tutto ciò che finisce bene. Naturalmente i giovani magari non solo si saranno fatti una domanda, dicono come mai stamattina tutti questi fratelli che hanno pregato, no? Hanno pregato perché abbiamo un po' discusso sul problema, tra virgolette, della nostra Chiesa, che è quello di pregare poco, di chiedere poco al Signore. Però io sono sempre dell'idea che dobbiamo, la preghiera non è che deve venire per forza da una spinta, no? Una spinta magari che viene dal vostro conduttore. Io sono convinto che la preghiera deve sempre nascere dal cuore e non deve nascere da o sotto pressione. Perché Dio ha creato la libertà per ognuno di noi. Semplicemente la constatazione che, lo rimarco, diciamo, la mia osservazione di giovedì è stata che, visto la richiesta di un fratello, e allora ripeto, ci deve essere un conto alla preghiera individuale, e stamattina ci sono state delle preghiere individuali. No? E anche queste non devono essere sotto pressione. Certo che se una chiesa non prega, non prega nessuno, c'è qualche problema. Un altro conto è la preghiera comunitaria. La preghiera comunitaria, ci tengo a specificarlo prima di un culto, la preghiera comunitaria, c'è scritto che se due o tre si mettono d'accordo nel chiedere una cosa al Signore, se appunto secondo la sua volontà gliela concede. Però cosa avviene? Avviene che io faccio una richiesta, tu fai una richiesta per lo stesso soggetto, ci accordiamo prima, si sa perché c'è una richiesta per cosa vogliamo pregare. E diventa normale che io questo devo chiederlo ad alta voce, perché se no come fa il fratello o la sorella che è vicino a dire Amen, quindi a dire sì signore, io sono d'accordo. E chiediamo questa cosa a te. Sono spiegato. Cioè, Amen non è non è tanto una parola religiosa. Sì, per anni è stata detta, ma Amen ha quel significato di dire sono d'accordo con quello che il fratello o la sorella hanno chiesto o richiesto. Quindi noi abbiamo fatto questa richiesta, io ho chiesto di pregare giovedì sera per il fratello Alberto, anche se si è allontanato dalla fede, voi non lo conoscete, un fratello che si è battezzato qui da noi, veniva a trovarci, veniva anche nelle nostre agapi, vi saluta. Mi ha chiesto esplicitamente di pregare perché la settimana scorsa ha scoperto di essere diventato così cianotico e è stato ricoverato in ospedale. Mi ha chiamato all'ospedale, ho visto la sua chiamata, mi sono un po' stupito. 2 giorni prima volevo chiamarlo per inserirlo, quasi volevo inserirlo in questo gruppo che ho fatto così per darvi delle informazioni. Non ho messo tutti perché tengo conto delicatamente anche dei più giovani, tante volte per non spaventarli. Questo fratello, piangendo, mi ha detto, ho un tumore al pancreas sostanzialmente, una massa che mi occlude una via biliare, per quello sono diventato così, eccetera, eccetera. E allora io ho pregato. Ho fatto questa richiesta di cui pochi, pochi hanno risposto. E poi quando si fa una richiesta, questo lo dico quando siamo al Signore, dobbiamo attenerci a quel tipo di richieste che abbiamo fatto. Se chiediamo un piatto di pasta asciutta, dobbiamo chiedere il piatto di pasta asciutta, non possiamo dire contorno, la cosa, beh, se no diventa una cosa eterna. Poi possiamo chiedere quello che vogliamo, ma ci accordiamo per il resto. Comunque dobbiamo anche imparare a pregare come comunità, eccetera, eccetera. Niente, volevo solo prima del culto dire questa cosa che non è neanche da chiarire, ma è semplicemente un fatto, che le chiese pregano e mostrano quando pregano. Non è che devono pregare perché qualcuno ha detto di pregare. Quando pregano, i membri pregano con lo spirito, sospinti dallo spirito, non dalla mente. E ho detto, dicevo l'altra sera, che il film che noi vediamo non è la fede. Se noi vediamo la fede come un film, non può essere. La fede è una cosa vera, è una cosa viva, che ci cambia la vita. E adesso vediamo attraverso il culto come ce la può cambiare. Allora, leggiamo nel capitolo 5. Anzi, il capitolo 5 di 2 Corinzi, appunto, capitolo 5, 2 Corinzi 5. Vi dico subito che c'è una parte che in questa versione, che è la Nuova Diodati, non è chiara, e dico, parlo del versetto 11 e 12. Non è così chiaro come l'hanno tradotto. Preferisco la nuova riveduta, perché si comprende meglio. Questo io lo trovo un po' più... però, vediamo così. Chi è che legge? Prosegue.
Sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra abitazione terrena, viene disfatta, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Poiché in questa tenda noi gemiamo, desiderando di essere rivestiti della nostra abitazione celeste, seppure saremo trovati vestiti e non nudi. Noi infatti, che siamo in questa tenda, gemiamo, essendo aggravati, e perciò non desideriamo di essere spogliati, ma rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Or colui che ci ha formati proprio per questo è Dio, il quale ci ha anche dato la caparra dello Spirito. Noi dunque abbiamo sempre fiducia e sappiamo che, mentre abitiamo nel corpo, siamo assenti dal Signore. Camminiamo infatti per fede e non per visione. Ma siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare con il Signore. Perciò ci studiamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo da esso. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo, in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Conoscendo dunque il timore del Signore, persuadiamo gli uomini, ma siamo manifesti a Dio. E spero che siamo manifesti anche alle vostre coscienze. Perché non ci raccomandiamo di nuovo a voi, ma vi diamo l'opportunità di gloriarvi di noi, affinché possiamo rispondere a coloro che ci gloriamo nell'apparenza e non nel cuore. Infatti, se siamo fuori di senno, lo siamo per Dio, e se siamo di buon senno, lo siamo per voi. Poiché l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. E che egli è morto per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. Perciò d'ora in avanti noi non conosciamo nessuno secondo la carne. E anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Ora tutte le cose sono da Dio, che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Poiché Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, e ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi esortiamo per Cristo, siate riconciliati con Dio. Poiché Egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in Lui.
Solo girando in 1 Corinzi, capitolo 15, fino dal versetto 16 fino al 22. Qualche versetto. Vediamo qualche pagina indietro.
Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede. Vi siete ancora nei vostri peccati. Anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più vinceri tra tutti gli uomini. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Poiché, come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati.
Allora, se noi abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, siamo tra i più miserabili di tutti gli uomini. E torniamo sempre, cari fratelli e sorelle, al solito problema di cui non riusciamo a capire bene la nostra collocazione, cioè non riusciamo a renderci conto di che cos'è la vita. E ognuno di noi ha un'idea proprio personale per la vita, per la fede, tutto quello che si vuole. Quando ero un po' più piccolo, più giovane, ero anche un po' più stupido, non perché ero stupido, semplicemente perché ero più credulone, no? E quindi ero convinto che, essendo una cosa giusta, tutti dovevano necessariamente comprendere quella cosa giusta, quindi farla propria, no? Ma non mi rendevo conto, no? Mi dico, ma sei giusto? Perché era una cosa giusta, una cosa secondo verità. Come mai? Poi mi sono reso conto che col tempo non tutti siamo uguali, non tutti abbiamo la stessa fede, non tutti abbiamo fatto lo stesso cammino e tutto quello che si vuole. Vedete, è inutile negare che c'è inquietudine nel mondo, inquietudine anche in quelli che spesso si dicono credenti, perché c'è questa inquietudine per un fatto, perché il tempo ci scorre davanti e nessuno riesce a fermarlo e quindi non abbiamo certezza. Tu hai una cosa che cerchi di prenderla e ti sfugge di mano. No? E non riesci a prendere questo. E per fermare i momenti migliori, tra virgolette, o di felicità della nostra vita, abbiamo bisogno di fare fotografie. Ecco, le fotografie servono a quello, come ricordo. ed è la dimostrazione invece di ciò che non è più, di ciò che ci sfugge di mano. Ecco, ma riguardando quelle foto, che pur sono belle, perché dici qua come ero carino, no? Oppure che bei momenti. Ma riguardando quelle foto stai guardando attraverso quelle, quel che non è più. E che non hai più. E che non hai più. Vedete, l'inquietudine dell'uomo sta proprio in questa coscienza, che egli si sente sostanzialmente ingannato dal tempo e forse non si rende neanche conto. Le cose sfuggono davanti e non riesce a prenderle. E quindi egli pensa che quello che gli passa davanti deve cercare di vivere al meglio. E quindi l'oggi lo progetta per il domani, ma sempre qui. Il problema è sempre questo. E qui potrebbe diventare un po', per quelli che non sono sufficientemente maturi, ma non si devono scandalizzare. Anche Gesù tante volte diceva delle cose per cui i suoi discepoli, dice, se voi non mangiate la mia carne, non potete, ma egli intendeva la sua parola. E quindi si erano scandalizzati perché dice, ma come mangiamo altro? Cioè, dobbiamo cercare di capirci. Quando uno prende consapevolezza del fatto che la vita comunque ci sfugge davanti, anziché cercare una risposta, cosa fa? Si tappa le orecchie, si chiude gli occhi e le orecchie per non vedere e si dà a vani ragionamenti. Vedete, ci sono stati vari momenti nella storia della fede, nella storia di Israele, e ci sono dei momenti, io vi leggo solo qualcosa, per il periodo prima della deportazione di Israele a Babilonia. Andate attorno per le vie di Gerusalemme, guardate, rendetevi conto, cercate per le sue piazze se trovate un uomo, se ce n'è uno solo che pratichi la giustizia, che cerchi la verità, e io la perdonerò. Anche se dicono l'Eterno vive, certo giurano il falso. Tu dici, sì, Dio c'è, ma è tu. E poi dice, o Eterno, non sono i tuoi occhi per la verità? Tu li hai colpiti, ma non hanno sentito alcun dolore. Capito? Anche con le correzioni. Li hai consumati, ma hanno rifiutato di ricevere la correzione. Ed essi hanno indurito la loro faccia più della roccia e hanno rifiutato di ritornare. E questa, quando io penso alle facce di gomma, no? Qualcuno in piemontese ci faccia di tola, no? Più o meno. E per questo essi sono certamente poveri, sono insensati perché non conoscono la via dell'Eterno, la legge del loro Dio. E per questo c'è un motivo, perché poi gli avvengono tutta una serie di cose, ma poi vado più avanti perché ci fa capire come è l'essere umano. Eppure Israele è un popolo che deve servire il Signore, perché è stato creato apposta per quello. E avverrà che quando direte, perché l'Eterno, il nostro Dio, ci ha fatto tutte queste cose? Tu risponderai loro. Come voi avete abbandonato me e avete servito dei stranieri nel vostro paese, così servirete gli stranieri in un paese che non è vostro. E così è successo. Avevamo visto in tante occasioni, abbiamo parlato della verità che sta nell'intimo nostro. Nel capitolo che abbiamo letto adesso, nel capitolo 5 della seconda Corinzi, Paolo fa una disamina abbastanza chiara di questa realtà che ci sfugge di mano, che la vedremo un attimino più avanti. Ci sono dei problemi. Uno, vi ricorderete, c'è scritto, mi pare nei Proverbi, che Dio ha messo nel cuore dell'uomo anche il pensiero dell'eternità. È una cosa bellissima. Cioè, come fai ad avere coscienza dell'eternità? Che cos'è? Come fai a... Cioè, se Dio non avesse dato all'uomo questa... Gli animali non hanno coscienza dell'eternità. L'uomo sì. Il Signore ha risolto per noi questo problema, questo dell'inquietudine, inquietudine che ci scaturisce dal fatto che il tempo ci scappa davanti. Le cose ci sfuggono davanti e non sappiamo cosa succede domani e non dobbiamo, e ci preoccupiamo anche di che cosa dovremmo fare domani. Ma Gesù dice che voi non potete fare un capello né bianco né nero e senza di me non potete fare niente. Dobbiamo rassegnarci a questa parola di Dio, che è l'unica che ci può dare e fare chiarezza. Questo è un problema esistenziale. Non stiamo parlando di... Quindi il fatto di non capire bene che cosa stiamo a fare qua ci crea un problema. Ci crea un problema. E questo è il problema che lo risolviamo attraverso la parola di Dio e non solo leggendo. Attraverso la fede in Lui e attraverso questa caparra dello Spirito che Egli ci dà, come abbiamo visto ultimamente. Vedete, tutto quello che è provvisorio, e noi siamo provvisori, e questo è provvisorio. Avete già visto le vestigia di città molto antiche? Io ogni tanto guardo questi servizi, le costruzioni romane, che cosa non avevano costruito, le cose spaventose, ma non solo loro, ma i grandi popoli, gli egizi, eccetera, ancora oggi. Ma sapete quante migliaia e migliaia e migliaia di persone hanno lavorato per quello? E tutte queste città che sono ormai polvere, ceneri, che cosa sono? Dove sono queste persone? Dove sono andate a finire? E allora questo che dice la parola, che è provvisorio, che è destinato a perire, passa per forza. Quindi il problema o lo risolviamo diversamente o non è un problema risolvibile. Ma la scrittura ci dice che la parola di Dio invece è quella che permane in eterno. Ed è questa parola che vivifica, che prepara per quel che non passa. E se siamo qua, io sono qua per questo. Per quel che non passa, non per quel che passa, cioè la vita eterna. La scrittura, l'abbiamo visto in più occasioni, in tanti posti, una volta l'avevo perfino contato, forse erano più di 180, cioè non mi ricordo quante volte, parla di vita eterna. Questo libro, lo scopo di questo libro è questo, è quello di far capire all'uomo che il fine è l'eternità, non è la provvisorietà. E abbiamo detto tante volte non scambiare le due cose, no? Dunque, l'unico libro che ci dà risposte e che dà risposta alla nostra inquietudine è questo. Perché essa contiene la volontà di Dio che la svela all'uomo, perché l'uomo è perduto senza di questo. Perché? Perché affinché non fossimo smarriti nell'immensità del suo creato. Dio ha creato veramente cose senza... Non c'è limite a quello che Lui ha creato. E ancora oggi noi non conosciamo niente, del nostro corpo conosciamo pochissimo, di tutto il resto, cioè abbiamo solo delle vaghe idee. Ma soprattutto... Essa contiene la volontà di Dio affinché non fossimo smarriti nell'immensità del suo creato. Immaginate lo spazio, le galassie. Lui è il punto di riferimento affinché noi possiamo prendere atto di questo. E se, quando parliamo di questa immensità, tutto il resto che cos'è? Paolo, attraverso lo Spirito di Dio, come abbiamo letto prima, e non solo lui, ma tutti i credenti che hanno raggiunto una maturità, perché il problema è raggiungere una maturità. Non, se non si raggiunge una maturità, si rimane sempre nel dubbio, si rimane nell'incertezza, la fede non prevede incertezze. Non prevede incertezze, perché c'è anche scritto che senza la fede è impossibile piacere a Dio. E Paolo, qui lui, ma tutti gli eroi della fede, e qui ci sono quelli che noi conosciamo, ma ce ne sono tanti altri che non sono scritti in questo libro, che li conosciamo, non li conosciamo, ma ce ne sono veramente tanti di questi eroi. Paolo, attraverso lo Spirito di Dio, quindi non solo lui ma altri, hanno raggiunto questa piena maturità spirituale e hanno avuto una consapevolezza che gli viene dallo Spirito. Quando parla, infatti sappiamo che questa tenda, che è la nostra abitazione terrena, viene disfatta. Noi abbiamo da parte di Dio un edificio. Ecco, dice, è vero, viene disfatta. Ma noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, ma eterna, nei cieli. Poiché in questa tenda, come dicevo prima, noi gemiamo, desideriamo di essere rivestiti della nostra abitazione celeste. E allora vedete che tutte, come viene bene e ritorna, e la parola di Dio si concilia con la lettera agli ebrei, il capitolo 11, quando parla degli esempi di fede. Da Abramo gli fu promessa una terra, lui è andato senza sapere, e tutti gli altri esempi, da Mosè, tutti sono stati veramente, hanno creduto e non solo. Abbiamo visto di volta in volta anche molti, la brutta fine che molti hanno fatto. Dice, ma questo era il guadagno. Non credo affatto che questo fosse stato il guadagno. Allora la promessa di Dio è l'unica cosa certa, che attraverso la fede ci fa compiere il salto di qualità. È un salto di qualità nella fede per fare cosa? Per darci stabilità, non per aggiungere inquietudine ad altra inquietudine. Già tu sei incerto così, perché non sai che pesci prendere. E la parola di Dio cosa fa? Ti dà ancora altra incertezza. Quindi vai nella confusione totale, diventi un pallone a mongolfiera pieno di... che non sai che fare, non credo. Perché c'è scritto a un certo punto, il versetto 4 dice, noi infatti che siamo in questa tenda, cioè la tenda del corpo, gemiamo essendo aggravati e perciò non desideriamo di essere spogliati, ma di rivestiti da cosa? Affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Quindi sta dicendo che tutto questo, che è quello che è provvisorio, è mortale. Quello che è, ma avevate qualche dubbio? Sì. Ciò che è provvisorio è mortale. Perché non c'è, è una cosa che passa. E non riesci a fermarlo. Quindi, mentre per gli increduli avviene un fenomeno opposto, cioè loro non vengono assorbiti dalla vita, ma vengono assorbiti dalla morte, no? Per chi è nato di nuovo invece, che ha ricevuto la caparra, nello spirito avviene il fenomeno opposto, cioè viene assorbito dalla vita, da ciò che è stabile nell'eternità. E l'abbiamo letto prima, perché? Poiché Dio ha riconciliato il mondo con Cristo, non imputando gli uomini falli, e ha posto in noi la parola della riconciliazione, cioè della pace con Lui. Allora, la fede produce fenomeni che c'erano del tutto sconosciuti. Quando noi non avevamo conoscenza di Dio, andavamo a tastoni, no? A cercarlo di qua e di là, come dice anche Paolo nella lettera, negli Atti degli Apostoli agli Ateniesi. Dice, or Dio, quel Dio che voi cercate, dice agli Ateniesi, ora io ve lo annuncio. Perché Dio, anche se voi andate a cercarlo a tastoni, qua e là, Egli è, perché in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo. Allora la fede produce fenomeni che c'erano del tutto sconosciuti, perché una nuova vita è nata in questo essere mortale. Questa vita è nata nel momento che abbiamo accettato, conosciuto Cristo, che non sono parole, e che va a ripetizione dei culti che abbiamo avuto in precedenza, perché il Signore ci fa fare un percorso. Ed è questo di, ecco, ritorniamo, io sto alla porta e busso. Se uno apre, io entro e cenerò con lui ed egli con me. Primo ingresso. Ottiene la caparra dello Spirito. Ottenendo la caparra dello Spirito, egli, come Gesù ci ha promesso, non ci lascia soli, ma ci guiderà in tutta la verità. Nella provvisorietà non c'è verità, c'è solo un trascorrere di cose, ma attraverso la provvisorietà possiamo afferrare la verità. Quindi la fede produce fenomeni che prima c'erano del tutto sconosciuti, perché noi, per noi tutto è qua, tutta la vita è qua, e se uno muore dov'è? Non c'è più. Ma Gesù dice che né morte né vita ci separeranno dall'amore di Dio che è Lui. Il versetto 8 lo possiamo comprendere soltanto, lo possono comprendere solo coloro che hanno una certa maturità spirituale. E questo parlo di grandi e di piccini. Cioè, quando dice, ma siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro di partire dal corpo che è abitare col Signore. Perciò ci studiamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo adesso. Quindi dice, in un modo o nell'altro siamo. Ma questo dice, ma come? Chi di noi, e ognuno risponde per sé, è pronto a questa evenienza? No? Abbiamo visto in questi giorni di persone che di colpo non pensavano, ma di colpo purtroppo si ammalano di una malattia grave e che non sanno che cosa succederà. E perché? Perché c'è questa provvisorietà. E quindi questo partire immediatamente dal corpo gli crea, va verso lo sconosciuto, va verso qualcosa che, perché? Perché non hai risolto questo problema come Paolo, come tutti gli altri. Questo problema lo risolvi con la parola di Dio e con la fede e con la preghiera per uscirne. Allora la domanda è, certo, sono preoccupato perché non sono preparato. E all'improvviso mi succede che mi sono chiamato e non sono preparato. E adesso? Ma questo non cambia. Nella realtà dei fatti non cambia. Non è che se a uno che non succede non è nella stessa pietosa condizione. Per cui questo è necessario, che sia, la persona sia, abbia fatto questa riconciliazione con Dio. Ma se ognuno di noi venisse chiesto, ognuno deve rispondere per se stesso, Siamo fiduciosi, abbiamo molto più caro di partire. Prima sentivo il fratello che diceva, ti ringrazio di ogni giorno che mi dai, poi se hai qualche anno è meglio, giusto? Qua non, la cosa è invertita, diciamo, no? Chi desidera lasciare il corpo e partire e andare col Signore? Paolo e tutti gli altri avevano questa coscienza, non avevano timore, non avevano paura. Probabilmente questo ci fa comprendere questa cosa, quanto siamo lontani o vicini dal percorso che dobbiamo compiere nella fede. Difficile. Ma se dobbiamo compiere un percorso, voi sapete che un percorso prevede sempre un punto di arrivo. Per forza, tu che vai così in giro per i boschi senza sapere dove finire, alla fine dici mi sono smarrito, no? Ma un percorso prevede sempre un punto di arrivo. Così come Israele, dopo tanto peregrinare nel deserto, no? Alla fine approdò in esso, non nel deserto, ma nella terra promessa, no? Ma non senza sofferenze. Ma le sofferenze se le è create da solo, non è che Dio voleva far soffrire Israele, no? Abbiamo letto prima, qualcuno diceva in preghiera che la correzione, no? È quella che Dio corregge i suoi figli, perché se no dice se non siete corretti siete dei bastardi, sostanzialmente, non figli ma bastardi. Allora non ci sono dubbi sulla piena maturità spirituale di Paolo, ma non solo della sua, ma di tutti gli esempi di fede che ci sono stati rivelati nella lettera agli Ebrei, come abbiamo visto, e non solo quelli. Quindi qui le questioni si fanno serie, come la parola di Dio è seria, si fanno serie. E quando ci troviamo qua non possiamo parlare di barzellette, e non posso, diciamo, non posso rabbonire con la parola di Dio mettendogli degli zuccherini dentro, perché se vogliamo che la parola di Dio ci corregga e ci faccia del bene, dobbiamo guardare la realtà in faccia così com'è. Quindi non vengo qua a dire mangiamo, beviamo, come fanno molti, e tanto alla fine il Signore è morto per tutti, è vero, ma solo per chi ha accettato. Non chi mi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli, ma chiunque fa la volontà del Padre mio. E quindi è inutile star lì a raccontare la storia, che poi fate tutto quel che volete. Vi do consigli, tutti i consigli vedete che vengono dati è su questa vita, non su quella a venire, su quella vera. E su questa vita, sulla provvisorietà che tanto passa, non su quella vera. Questi sono operai fraudolenti, dice la scrittura. Non sono degni di essere chiamati servitori. Paolo dice chiaro, e non solo lui. È chiaro che siamo in questa tenda provvisoria. E se tu sai che sei provvisorio, stai tranquillo che il tuo atteggiamento cambia. Se tu credi di essere eterno su quello che è provvisorio, e beh, purtroppo avrai delle amare sorprese. Quindi le questioni si fanno serie, come serie la parola di Dio. E quindi non ascoltare coloro che ti dicono vivi bello, tranquillo e beato, e noi invece siamo tra quelli che diciamo vivi bello, tranquillo e beato, ma sei creduto. Se no, preoccupa. Ma non poco, preoccupati proprio tanto, capisci? Perché non puoi aspettare, capito, come ti dice, ah, ma fatti tutto quello che ti pare piace, tanto poi un attimo prima di morire chiedi perdono e sei a posto. Chiedi perdono a chi? A un Dio che non conosci. Cioè, ma stiamo dando i numeri. Allora, come abbiamo letto prima, quando parla della resurrezione. Se avete creduto in questa vita soltanto, lo dice, voi siete tra i più miserabili tra gli uomini. Siamo dei miserabili perché non siamo né carne e né pesce. E se non avete creduto e il vostro problema è il denaro, datevi pure a rapinare le banche. E se non è questo, è un altro, datevi pure alla prostituzione, alla pornografia, a tutto ciò che vi può, ma lasciate perdere la parola di Dio, un'altra cosa, ci chiama arresto. Allora, come possiamo ancora conciliare questa vita in questo mondo? Prendendo coscienza. Perché secondo voi, cioè, se dici ma io vivo bene perché ho un cancro e non lo so, mortacci tua, ma come? Vivi bene per quello, perché tanto non lo sa, io non ci vado così non lo so. E così facciamo anche noi, no? Non voglio sapere, non voglio andare oltre perché poi mi sconvolge. Sconvolge la mia tranquillità di tutti i giorni, capisci? Io voglio prendere il pullman tranquillamente, chattare col mio telefonino, fare tutte le mie cose, perché devo essere disturbato? Voglio vivere in questa beata incoscienza, capisci? In questo sonno profondo delle notizie che vengono dal mondo. Mamma mia, che fuffa! Questi giorni sono tutti preoccupati delle notizie coronavirus, giusto? Ma il Signore lo dice. Ci saranno pestilenze in ogni luogo, terremoti, tutto il resto. È tutto un programma, cari fratelli e sorelle. Un programma che si sta adempiendo sotto i nostri occhi. Terrore. Ma il Signore l'ha detto. Dice, c'è bisogno che queste cose succedano. Perché? Perché il mondo giace nel maligno ed è condotto da quello. Ma voi, c'è scritto, quando queste cose stanno per avvenire, alzate il vostro capo, guardate perché la vostra redenzione è vicina. Quindi di cosa? Cioè, capisci, sono due visioni del mondo completamente contrapposte. La nostra visione è completamente un'altra, cioè la nostra, quella della fede. Poi se l'abbiamo fatta nostra non lo so. Per quello c'è scritto, ma io, Paolo diceva, sono fiducioso, è molto più caro nel partire, perché sapeva che qua soffriva, ma per lui aveva una coscienza, era stato, come dice la scrittura, rapito fino al terzo cielo, e poi per il Signore, per le rivelazioni che gli erano state fatte, ha dovuto mettergli una ferita perché non si inorgoglisse. Perché noi abbiamo, c'è qualcosa di talmente grande che aspetta coloro che hanno creduto. Grande e eterno. Cioè non dobbiamo più pensare al domani, perché il domani sarà sempre oggi. Questa è l'eternità. Sarà sempre oggi. E con tutte le insondabili ricchezze di Cristo, cioè che noi non abbiamo la più pallida idea. E solo dici, ma io vorrei tutto questo. Ma chi mi garantisce che è così? E se tu hai questo dubbio, o lo chiarisci, oppure continua pure a giocare alle macchinette al bar, scommetti lì, scommetti all'Enalotto, scommetti tutte queste cose qua, ma lascia perdere. Quindi, solo attraverso la fede, possiamo arrivare a capire che il Signore ci mette a disposizione ogni cosa, perché c'è scritto cercate prima il regno di Dio. Tutte queste cose che voi invece cercate, vi saranno sopraggiunte. Perché? Perché nessuna cosa è nostra. Nessuna cosa è nostra. Il tempo è nostro. Qualcuno è convinto, meno male. La vita è nostra? Gli amici? Certo che sono nostri. Il corpo? Sono tutti doni di Dio, anche gli amici. Allora quindi non cambia affatto la nostra realtà nella quotidianità, ma ciò che cambia è l'uso che noi ne facciamo con ringraziamento, perché sappiamo che sono cose ricevute, donate, e non sono cose che abbiamo per caso, no? Allora ci sono degli esempi che ogni tanto nella scrittura tornano. Anania e Saffira, che vi ricordate, marito e moglie, quando la Chiesa viveva in comunità all'inizio, mettevano tutto in comune, no? Quello che volevano mettere in comune, quello che mettevano in comune. Anania e Saffira si tennero una parte della vendita di quel terreno, del denaro della vendita. Il peccato non fu solo quello di mentire a Dio, che lo sappiamo, ma nel voler nascondere e tenere i piedi un po' nella chiesa, un po' fuori. Capite? Stiamo lì, ci facciamo gli affari nostri da parte, ma non si può fare così, no? E poi i loro affari personali. Ma la scrittura dice che nessuno li aveva costretti a vendere quel terreno. Non erano stati costretti a vendere quel terreno. E questo è scritto chiaro. Perché, fratelli, le terre sono tutte del Signore. E io penso alla terra in questi giorni, no? Che tra qualche giorno le zolle di terra, la terra così che noi massacriamo, la terra, avete visto un pezzo di terra che cos'è? La vedete? Non è niente. È un mucchio di pietruzze, di fini, granché. Eppure quella terra è così meravigliosa, le sue zolle sono così meravigliose, perché è pronta per far germogliare le piante che presto nasceranno e daranno frutto e daranno vita per la vita dell'uomo. La terra. Vedete, quindi, cioè, ma provate a far nascere una cosa da un sacchetto di plastica, mettete dentro il seme della plastica, vedete cosa succede, o in un'altra cosa. Può nascere solo nella terra, e in questa terra. Tutto del Signore, e se noi siamo Suoi, come non ci darà ogni cosa? Con Lui. Allora, vedete, non sono il possesso materiale di questa vita che conta, non è questo, non è il possesso materiale di questa vita che conta, ma solo Lui che ci dona abbondantemente, è solo Lui che conta. La volontà di Dio per noi è che non restiamo attaccati a nessuna cosa, neppure a questa vita, come Paolo ha dimostrato chiaramente. Cioè, ma quello era Paolo? No, no, era Paolo, ma era credente, noi siamo tutti credenti, spero, però lo sa solo il Signore. Perché tutte queste cose sono provvisorie? Perché è provvisorio? Egli vuole invece che i nostri occhi siano posati non su ciò che passa, ma su ciò che è eterno, quindi sul suo amato figlio. E solo dopo possiamo ottenere la pace e possiamo vivere questa provvisorietà non con inquietudine, ma essendo stati nella fede, perché siamo radicati in Dio. Dio è fermo e tutto il resto si muove. Quindi essendo radicati in Dio possiamo vivere sereni.